Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, benvenuti nella puntata 283 del Pointer Podcast. Oggi finalmente siamo tutti e tre, Luca, Eugenio
Alessandro.
Ci siamo sovrapposti.
Non siamo più pratici.
Siamo più pratici, colpa del fatto che in realtà stiamo registrando senza video adesso, perché cioè, sto sempre un po' senza molto internet al momento. E niente, cominciamo la puntata come al solito ringraziando chi è nella Pointer Chat, che ci sta dando sempre tanti consigli nell'ultimo periodo, specialmente sugli agenti, su LLM e AI in generale. Se non ci sei ancora nella Pointer Chat, te che sei ora all'ascolto di questa puntata, dovresti unirti, perché la Pointer Chat sta diventando il punto di incontro dell'agentic coding italiano, possiamo dire, senza esagerare. Sì. Senza esagerare troppo, però è comunque un punto di incontro, secondo me, dove si imparano tante cose. E io in prima persona devo dire che sto beneficiando dei vari consigli che leggo nella Pointer Chat, di tutto quello che passa nella Pointer Chat, tra articoli, tra consigli in generale, repo. Una appunto anche qualche giorno fa era capitato, l'ho utilizzato, l'ho inserito come MCP all'interno di Antigravity, di Gemini, Glee. Quindi ecco, c'è sicuramente qualcosa che può anche fare al caso vostro se siete interessati in questo mondo. Se non siete interessati al mondo degli agenti coding e fate gli sviluppatori, probabilmente dovreste interessarvi. E quindi la Pointer Chat è un punto interessante da cui partire. Per il resto, se volete fare anche supportare in qualche modo il Pointer Podcast, abbiamo sempre i nostri soliti metodi che trovate sul sito pointerpodcast.it. Il modo migliore è anche lasciarci delle recensioni che ci fanno salire nelle classifiche e ci fanno conoscere a più persone. Detto questo, iniziamo con una sorta di follow up in realtà, perché mi era arrivata una domanda qualche giorno fa, perché nell'ultima puntata ho parlato del fatto che al momento sto utilizzando un laptop con Linux, in particolare con Omarchy, che è la distribuzione che ho deciso di installare. E una delle cose principali che sono presenti all'interno di questa distribuzione, che mi piacciono davvero molto, devo dire, è il modo in cui gestisce le varie finestre, i workspace e questo tiling delle finestre. Non è nulla di nuovo, non è nulla che probabilmente è qualcosa che probabilmente avete già sentito, di cui avete già sentito parlare altrove, magari lo utilizzate già, perché comunque viene utilizzato Hyperland per la gestione, insomma, di tutto quanto. E però vorrei fare un attimino un passo indietro, perché il motivo per cui ho deciso di utilizzare questa distribuzione e utilizzare anche questo tiling Windows è il fatto che in realtà io lo stavo già utilizzando un sistema di questo tipo anche su macOS prima di utilizzare questo laptop. E è un approccio diverso rispetto al solito approccio a finestre che conosciamo e a cui siamo abituati, specialmente su macOS o su Windows, se volete, o anche su tante distribuzioni Linux, perché appunto c'è tutta un'organizzazione e tutto un ordine maggiore dal mio punto di vista, che in alcuni contesti secondo me è piuttosto utile e interessante da avere. Io ho iniziato ad utilizzarlo, se vi ricordate, su macOS nel momento in cui avevo preso poi lo schermo 21 noni, credo che sia, sì, non mi ricordo male, e in particolare utilizzo un software che si chiama Aerospace, lo trovate open source su GitHub. Nel momento in cui ve lo installate, vi andate a configurare i vostri binding, le vostre shortcut, e in pratica quello che succede è che potete andare a ottenere quello che su Linux ottenete per esempio con i3 anche su macOS. Quindi avete la possibilità di per esempio mettere una finestra a tutto schermo, oppure magari aprite un'altra finestra e la mettete nel lato sinistro, ma ce la mette in automatico, oppure se ne aprite un'altra magari la mette nella parte in basso. Quindi a mano formate il vostro workspace nel modo migliore. Workspace che appunto sono più di uno, e nel tempo quello che ho fatto è stato evolvere macOS in un sistema in cui in realtà mi baso molto su questi workspace, e ad ognuno di questi workspace ho assegnato una certa funzione. Cioè, ho il primo workspace in cui c'è uno barra 2 browser, di solito 2, quando c'ho appunto il monitor grande specialmente. E poi c'è un workspace magari con Teams, Slack, questi software di questo tipo. C'è un workspace in cui c'è sempre il terminale, c'è un workspace in cui c'è Notion, il workspace in cui c'è VS Code o simili. E quindi ogni workspace ha il suo utilizzo nella mia visione, almeno. Poi magari ce ne sono altri e sarei anche curioso di sapere come gestite voi il tutto. E questo concetto che stavo utilizzando su macOS, che all'inizio è stato un po', devo dire, difficoltoso in qualche modo da imparare, nel senso che venendo da un sistema completamente diverso in cui semplicemente con il mouse trascinavi le varie finestre e lì il massimo che facevi era utilizzare il rectangle per spostare una finestra sul lato destro o sul lato sinistro dello schermo, passare a un sistema di questo tipo c'è un po' d'attrito all'inizio, però secondo me alla lunga paga, perché poi quello che si ottiene è un sistema appunto più ordinato in cui c'è tutta un'organizzazione diversa di workspace e di varie finestre. Questo approccio che avevo appunto imparato ad utilizzare su macOS lo volevo anche sul portatile e quindi nel momento in cui ho deciso la distro da installare ho scelto Omarchi anche per questo. E quindi adesso sto adottando un sistema simile. Chiaramente quello che c'è su Linux con Omarchi è decisamente più ottimizzato e stabile rispetto a Aerospace, che comunque è un qualcosa sopra
Confermo.
macOS non ufficiale, mentre qui mi sembra che ci sia tutto sia un pochettino più ottimizzato, è tutto più veloce e almeno apparentemente funziona tutto quasi perfettamente. E quindi anche qui, diciamo, sul portatile in questo caso, c'è un sistema simile, quindi sempre con i vari workspace, con tanti workspace e ognuno, in ogni workspace ci sono delle applicazioni specifiche di quel workspace. L'unica cosa che ho notato su Omarchi e non mi sta piacendo troppo è il fatto, non so se è un limite di Omarchi o un limite di Hyperland, non mi ricordo adesso se è il nome corretto, magari sto sbagliando. L'unico limite che ho trovato è che si possono assegnare, che almeno da quello che ho capito, un numero di workspace corrispondente al numero dei tasti, diciamo, che trovi, ai numeri che trovi sulla tastiera. Quindi da 0 a 9. Mentre invece su Aerospace avevo anche potuto assegnare dei workspace diversi alle varie lettere. Ora, potrebbe sembrare strano, ma in alcuni casi servono anche più di 10 workspace e quindi mi avrebbe fatto comodo avere anche questa funzione su Omarchi. Ho visto che c'è una issue aperta in cui si parla proprio di questo, in cui c'era una potenziale soluzione al problema. Non ho esplorato ancora molto in realtà, quindi magari è anche possibile che ci sia qualcosa che potenzialmente me lo permette di fare, al momento no. Però appunto, se siete all'ascolto, avete un sistema di questo tipo con finestre diciamo tiling Windows e o utilizzate macOS con Aerospace o Linux o sistemi di questo tipo, magari discutiamone un po' nella Pointer Chat e vediamo anche punti di vista diversi di come utilizzate il PC. Mi ricordo che Alessandro usava i3 all'epoca, giusto? Qualche anno fa.
Confermo, ma in realtà mi è durato anche relativamente poco, perché da lì a poco, credo che proprio in quel momento lì, poi dopo qualche mese sono passato a Mac.
E vabbè,
Eh sì,
puoi
è lì.
sempre tornare a usarlo.
No, non credo, guarda.
No, 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 intendo dire tipo aerospace, ecco questo.
Ah, sì, ok. Allora, devo dire la verità che tipo mi sento effettivamente il desktop molto mal organizzato. Però
Anch'io.
l'effort nel settare questa roba qui, che sicuramente non è così elevato, comunque non mi porta a
Diciamo che
farla.
forse prima ci avresti perso più tempo,
Sì.
ora anche quello te lo fai fare da qualcuno, nello
Sì,
specifico da
sì,
Claude,
sì.
e semplicemente te lo imposti. Certo, devi entrare un po' nell'ottica di poi fare le varie shortcut, quello sì, quello sicuramente richiede un po' di tempo. All'inizio c'è appunto un po' di attrito nell'impararle, nell'utilizzarlo, però secondo me alla lunga paga. C'è voluto un po', anche per me, però dopo qualche giorno, nel senso è questione di qualche giorno, non è che
Sì,
ti
sì,
parlo di
sì, sì.
mesi di apprendimento, alla fine dopo qualche giorno comincio a usarlo un po'. Anche adesso con questo altro sistema operativo ci sta qualche shortcut diversa rispetto a quelle che avevo in precedenza che non ho ancora rimappato. Poi lo rifarò prima o poi, Però appunto adesso l'ho imparata e nel giro di qualche giorno le uso senza problemi.
Ma quindi mi stai dicendo che è un po' da segalitico avere tipo tre scrivanie e muoversi col trackpad?
Allora, secondo me un po' sì, perché se, cioè, allora, diciamo che molti pensano che si debba fare tutto con la tastiera,
Sì, chiaro.
e quindi il fatto di potersi muovere tra un workspace e l'altro con la tastiera, secondo me è molto più veloce, più rapido.
Guarda, allora, ora ti butto lì una provocazione, perché secondo me questo era vero negli anni in cui scrivevamo il codice, ma adesso che il codice non lo scriviamo più, è ancora vera sta cosa del non togliere mai dalla tastiera?
Boh, non lo so, nel senso, alla fine in qualche modo scrivi, no, qualcosa scrivi, penso, non stai solo a guardare quello che
No,
fa.
però i tempi morti secondo me sono molti, per quanto uno tenta di minimizzarli, magari lavorando in contemporanea sono molti, e c'è molto più review, molto più tempo di review che tempo di scrittura codice, secondo me, in questo momento. Quindi non lo so,
Vabbè, questo
butto lì
dipende
così.
tanto da persona a persona, secondo me.
Ci sta. Volevo
Cioè, poi alla fine
giustificare il
sono
mio
tutti
usare ancora
problemi.
il trackpad.
No, ma sono tutti problemi che ci stiamo facendo noi alla fine. Cioè, nel senso, quanto tempo perderai per usare il trackpad o il mouse invece che la tastiera? Cioè, sono veramente problemi che ci abbiamo noi e fine, non la
Un
maggior
po'
parte delle
quelle
persone.
radicalizzazioni da sviluppatore tra
Sì,
tipo
esatto.
club,
Cioè,
spazio, no? Quelle cose
esatto.
lì. Esatto,
Ti potrebbe essere un episodio di Silicon Valley, ecco questo.
proprio lui.
Tra un prompt e l'altro, ogni tanto mi dico che palle che devo scrivere questo prompt, ma in testa ce l'ho già cosa devo scrivere. Quindi il passo da mettermi un cavo appiccicato al cervello che direttamente mi dampa quello che ho in testa nel prompt, diciamo, è breve. Cioè, nel senso che piano
È
piano,
perché
secondo me, quella
dovresti
roba.
parlare, vedi? Ecco, ci torniamo al discorso che facevamo in prepuntata.
Ecco, apriamolo
Esatto,
sto discorso.
apriamolo.
Perché mi sembra interessante. Io lo proverò, cioè apriamolo e chiudiamolo perché nessuno l'ha seriamente provato, però io lo proverò, voglio vedere se, come dicevamo in puntata, effettivamente noi quando scriviamo il prompt ci stiamo un po' tagliando, nel senso in qualche modo autocensurando, cercando di mettere le informazioni in modo più chiaro possibile, quando invece in realtà la cosa giusta potrebbe essere anche più verbosi o girare intorno al concetto per spiegarlo meglio, come facciamo quando, tipo adesso, quando spieghiamo le cose e quindi attivare la cosa vocale aiuta nello scrivere il prompt, perché tanto, come diceva Ale, in realtà prima, quando scriviamo gli stiamo dando una quantità di informazioni talmente piccolina che dargli anche il triplo del testo di quello che adesso scriviamo è nulla per l'anno.
Sì, infatti questo discorso era partito stiamo ripercorrendo giustamente la conversazione. Era che ho visto un video ieri sera fatto da una lezione di un tipo di IBM riguardo. Il titolo era Perché i RAG non servono più? E mi ha tiltato perché, diciamo, l'altra settimana avevo messo fuori questo sito web personale che dietro c'ha un RAG system con l'intuizione di dire: ah, metto tutto il mio curriculum lì dentro, così ci faccio interagire gli agenti e c'ho questo sito personale AI first, agent first. E lì è emerso il fatto che diceva: ma lo sapete quanto c'entra all'interno di una context window di 1 milione di token? E mi sembra che il paragone fosse che c'entrano la trilogia del Signore degli Anelli più forse qualcosa dell'Hobbit. E quindi mi sono detto: ah, cavolo, il curriculum mio è sicuramente molto più ridotto. E servirebbe direttamente, cioè probabilmente se lo potrebbe portare direttamente nel contesto senza doverlo salvare in un RAG. E come prima, aspetta, mi sono riperso nel giro. Siamo partiti
Dall'audio, cioè dal parlare alla gente.
sì, è giusto. E quindi la cosa era: non dobbiamo preoccuparci di spillare la context window parlando, perché parlando siamo più prolissi, che tanto c'entra tutto, e l'LLM probabilmente è anche molto più capace di cogliere qualche tuo dubbio nel racconto che gli fai, sì, e magari entra anche lì dentro a chiarificarti la roba. Poi secondo me, in generale, a me perlomeno parlare ad alta voce mi tiene più concentrato, quindi rispetto a scrivere. Però questo sarebbe uno studio da fare, ma io non ne ho le competenze né le risorse.
È sempre un passo indietro rispetto al cavo attaccato al cervello, però un passo avanti rispetto a scrivere.
No, vabbè, nel senso, se mi chiedete oggi dove siamo fra 10 anni, è chiaro che a un certo punto le persone si stancheranno anche a parlare e il cavo del cervello non sembrerà una cosa così fuori di testa.
Così strano. Ma
guarda, per come si sta evolvendo, io penso che tra 10 anni noi non dovremmo più parlare proprio con per far fare queste cose. Penso potrebbe non esserci proprio bisogno di noi.
Potremmo anche non esserci più, probabilmente, se proseguono alcune...
sì, dinamiche, vero?
Probabilmente, non lo so, probabilmente il tiling Windows e come ci muoviamo da WordPress all'altro potrebbe diventare un problema secondario, ecco.
Che già lo è, però ancora
che già lo è, e diciamo che è l'ultimo, cioè il primo dei problemi meno importanti di cui dobbiamo interessarci, o l'ultimo degli importanti.
Ma in tutto ciò, perché stiamo saltando di qua e di là, ma lui com'è andata questa transizione verso Linux, per tornare all'argomento in cui
stavamo? Ma devo dirti, non male in realtà.
Falso.
Finché uso uno schermo esterno non ho difficoltà.
Ok.
La difficoltà maggiore è un po' col trackpad interno. E poi per il resto non c'ho grossi problemi, ecco. L'altro problema grosso, quello sì, però è un problema
no,
quello sì, però l'altro problema grande in realtà è la parte in cui devo usare dei software, per esempio col podcast, che non ci stanno, quindi ne so, per il montaggio l'altra volta ho usato Audacity, che è stata una tragedia perché non so per quale sarà la ragione, ma lo vedo tutto zoomato e quindi praticamente vedevo questa traccia audio che riempiva un terzo dello schermo e non ho capito bene il senso, o probabilmente c'era qualcosa che non andava, che andava un attimino sistemato. Quindi ecco, sicuramente per fini personali riprenderò chiaramente sicuramente un portatile con macOS al più presto. Ora sono usciti nuovi MacBook Air, quindi qualcosa del genere, insomma.
Non il Neo,
credo, okay. Perché comunque il Neo costa i suoi 700 euro e c'ha sempre quegli 8 giga di RAM.
Sì, sono d'accordo.
Se ci devo fare anche banalmente un montaggio audio, un montaggio video, ce lo faccio, con quello non so sicuro, quindi ho detto vabbè, ma voglio dire, tanto tra spendere 700 euro e spendere magari un poco meno di 1000 su un MacBook Air, magari con l'M4, che comunque va benissimo. Non c'è tutta questa differenza, non è un qualcosa che poi cambio ogni anno, perché magari me lo tengo 10 anni.
Chiaro.
E quindi va bene così, insomma. È un portatile personale su cui faccio le cose che non devo fare su quello su quest'altro, insomma. Però, ecco, invece, tornando a una cosa che abbiamo menzionato, il sito d'Alessandro, parliamone un attimo, perché c'è della genialità, secondo me.
Addirittura? No,
sono d'accordo,
no,
ma non della genialità in quello che fa, perché alla fine quello dici vabbè, ma per l'averlo pensato, quello sì,
esatto.
Quello sì.
Così veramente
a me ha fatto effetto quando l'hai mandato.
Avendolo, ma io infatti, allora ragazzi, devo essere onesto, la mia strategia era facciamo questo sito, perché in realtà c'avevo un'altra idea in testa, ma era troppo grande, quindi ho ridotto, ho fatto il sito e ho detto ora lo lancio anche, perché mi faccio il post su LinkedIn tutto bellino, prendo un sacco di like, perché tutti diranno ah, questa è una persona furba, intelligente. 20 like, cioè cagato zero. Questa roba mi ha rattristito molto, purtroppo.
È troppo avanti.
Probabilmente era troppo avanti per... Però sì, sostanzialmente l'idea del sito, per chi non l'avesse sentito o visto, è che volevo in realtà partire da fare un sito, siccome non c'ho voglia di fare il design del mio sito web personale, anche nonostante fossi partito da Lovable, ma non veniva niente di troppo carino, ho detto sai cosa c'è? Questo sito è per gli agenti e basta, quindi metto semplicemente una pagina con scritto ciao, sono Alessandro, e l'unica cosa che potevi fare era interrogare con un graph rag, che è un framework sostanzialmente che va a organizzare le informazioni di un testo, quello che ti pare, attraverso un grafo, e sfrutta, diciamo, il retrieval sfruttando le metriche di similarità come tra embedding, come quella classica che si fa sul RAG, soltanto che le informazioni nodi all'interno di questo embedding sono connessi tra di loro attraverso degli edge che definiscono le relazioni tra questi nodi, quindi dai un contesto molto informativo, diciamo, dai accesso agli agenti a una struttura dati molto informativa sulla quale loro possono anche fare ragionamenti, perché saltano da un nodo all'altro navigando attraverso il label degli edge. In particolare l'ho creato sul mio curriculum, siccome, diciamo, il curriculum accademico è particolarmente verboso e ci sono un sacco di informazioni, io l'ho passato non mi ricordo chi, Claude forse, io ho detto di estrapolare le informazioni e crearci un graph RAG, e l'ho pluggato all'interno del sito. Quindi era un sito super minimale, agents first, quindi era soltanto per gli agenti. Poi, diciamo, testandolo mi sono reso conto che probabilmente l'approccio che ho usato, perché ho esposto soltanto l'API REST per interfacciarsi con il graph RAG, ma... scusate, il dettaglio è questo. Volevo farlo agent first e esponendo soltanto l'API REST, con la convinzione che se prendevo diciamo il link al sito e lo schiaffavo dentro un LLM online, quindi intendo tipo ChatGPT, Cloud, la versione quella online da chat, Perplexity, mm-hmm, e così via, copiandoci e incollandoci il link, riuscivo a ottenere tutte le informazioni che c'erano all'interno del graph RAG. Quindi l'interfaccia, per interfacciarsi, l'unico modo doveva essere quello attraverso l'utilizzo di LLM, che non mi sembra una cosa così fuori di testa. Il problema è che gli LLM non si fidano di fare chiamate REST su roba che non conoscono cosa c'è dietro, e l'unico modo per farli funzionare era, Eugenio aveva fatto questo controllo, che se su ChatGPT entrava in modalità agent, quindi proprio la gente che naviga la pagina web, riusciva a parlare con l'API del graph RAG, mentre in tutti gli altri casi non le beccavano all'inizio. Cioè non le beccano, non riescono a interfacciarsi, e Gemini ti dice che, o Gemini, quel che vuoi, che si voglia, dice che per security reason non può fare chiamate REST dalla versione online. Cosa diversa se tu fai girare un LLM in locale, ad esempio usando Llama e mettendo qualsiasi LLM che vuoi, in quel caso le faceva, ma chiaramente limita un sacco diciamo il target degli utenti che possono effettivamente accedere al mio curriculum online. Quindi, diciamo, questo per dire che esperimento parzialmente fallimentare. Ho imparato che mettere, esporre soltanto l'API REST per parlare con un graph RAG non è sufficiente per gli agenti. Probabilmente l'approccio giusto è usare un MCP server, quindi il next step sarà quello di implementarcelo, e attualmente il sito non è più agents first, ma c'è una roba per umani e una roba per gli agenti. Quella per umani comunque l'ho tenuta molto ristretta e molto concisa, perché comunque non ci volevo troppo investire troppo tempo. Il prossimo step, appena mi ritorno i token di Cloud Code, benedetto sia, andrò a implementare l'MCP server. E, dettaglio in tutto ciò, volevo fare un aggiornamento al sito, ma io il sito non l'ho scritto, il codice l'ha scritto Cloud Code, non ho idea dove mettere le mani, e quindi quando volevo fare questa modifica ma avevo finito token, ho detto vabbè, niente, devo aspettare il prossimo mese per poter fare modifiche pesanti, che è interessante, no? È una sorta di lock-in, però non da parte di Cloud Code necessariamente, ma dagli LLM. Altro asterisco e poi chiudo. Stavo usando la versione stavo usando GPT 4.1, che è quella free che ho, pluggata dentro VS Code, ma cioè, nel senso, sembra che sia 100 anni indietro rispetto a Cloud Code, utilizzare GPT 4.1, quindi a un certo punto mi stava incasinando il codice perché ad occhio vedevi che stava a fare del danno, quindi ho detto basta, aspetto il prossimo mese e basta. Quindi stay tuned per aggiornamenti
a aprile, quindi
ad aprile, esatto, primo d'aprile implementerò l'MCP server sul sito web.
Ma ecco,
la notte precedente sta lì dopo mezzanotte.
Sì, esatto.
Sta lì conto.
Sono curioso di come funzionerebbe l'MCP, perché una volta che lo implementi devi fare qualcosa, poi prendiamoci a GPT come esempio, poi devi fare qualcosa, aggiungere l'MCP, oppure puoi semplicemente dirgli tiè, questo è il link, tirami giù le informazioni.
Allora, in teoria con l'MCP dovresti esporre una sorta di interfaccia che ti dice quali sono le query da fare. Okay. Quindi, da quanto ho capito, ci sarà un MCP server che si occuperà di fare questo. Lui si attiva su chiamata di un LLM, di un agente, indicando i parametri che sono stati indicati dall'interfaccia dell'MCP, e poi l'MCP server farà la chiamata REST al GraphRAG.
Okay.
Quindi quella che c'è attualmente, ma semplicemente si occupa di fare il traduttore, perché in qualche modo, da quanto ho capito, ma potrei sbagliarmi, se tu esponi l'interfaccia dell'MCP per gli agenti, è una roba compliant, e quello che fa l'MCP server è tradurre da GraphRAG REST, chiamate REST sul GraphRAG, a Markdown, quello che, insomma, JSON, quello che è, per parlare con l'agente.
E quindi in quel caso tu, una volta che implementi l'MCP, c'è GPT o chi per lui si fida del tuo sito, quindi tu non è che devi aggiungere l'MCP alla lista degli MCP come facevamo per esempio con Cursor.
Questa cosa ancora non mi è chiara, infatti, questa cosa è la roba da capire. Poi tra l'altro l'altra domanda che mi faccio è come può essere un MCP garanzia del fatto che dietro non sta a far panico.
Infatti. Però è pure vero che se magari l'MCP, io non ho idea di come funzionino, però l'implementazione standard, allora magari sai che ti puoi aspettare solo un certo tipo di risposte e non altro, e se dietro fai danni alla fine li fai sul tuo server.
Tra l'altro, a un certo punto gli dicevo, aggiungo anche questa cosa, che dovevo aggiungere dei file .txt o insomma dei file specifici all'interno del sito web, non necessariamente esposti, perché poi quando la gente va a fare scraping comunque le legge, e dentro questi ci avevo messo le istruzioni per interfacciarsi con le API REST,
okay,
che dovevano essere sfruttate queste istruzioni però dagli agenti.
Sì.
Ora, a un certo punto, parlando con Claude, mi fa ma forse è perché gli agenti, siccome hai messo questi file txt in fondo alla pagina, gli agenti quando entrano nel sito scappano tutta la pagina e soltanto in fondo trovano le informazioni su come imparare a parlare con il GraphRAG, però per qualche motivo non convergono. E quindi, se voi ci fate caso, quando accedete al mio sito, ho aggiunto questo test per cui la prima cosa che appare in alto è l'indicazione di dove trovare le istruzioni per interfacciarsi con il sito se sei un agente. Quindi se tu lo apri, in realtà vedete che fa una veloce scroll down che lo posiziona sulla mia faccia, però se andate su, diciamo, con la pagina, c'è qualcosa e lì ci sono le istruzioni per gli agenti scritte plain.
Ok.
Però questa roba qua non ha comunque fissato il problema, cioè lo continuo a ignorare.
Sono veramente curioso di follow up quando implementerai l'MCP, e c'ho anche una domanda che non magari c'è un modo per mettere tipo l'MCP a pagamento? C'è tipo, no? Sì. Tu c'hai il tuo sito, sì?
Credo che molti MCP a un certo punto sono diventati a pagamento. Okay. Tipo su Slither. Non mi ricordo, però mi pare che sono... esatto, il gioco è perché credo che sia tipo Incudine in inglese. Vediamo un pochino se trovo.
Non saprei.
Non fate. Però mi sono molto convinto sino a pagamento alcuni. Tipo, ha presente quello che ti fa, che va a cercare nella documentazione più aggiornata le informazioni, le API?
Ah, sì. Aspetta, come si chiamava? Non me lo ricordo, però ok, ho capito.
Diciamo, mi ricordo che informandomi, siccome erano MCP veramente stupidi, sembrava che stessero lasciando, diciamo, avessero strutturato il codice in modo tale che potessero a un certo punto aggiornarli e metterci la richiesta che devi pagare per poterci interfacciare. Non mi ricordo dove ho letto questa roba. Però,
sì, è interessante, però.
E ora se trovo poi il sito vi trovo un esempio on the fly. Anvil. Oh, ora vedo, vi aggiorno comunque.
Ok. Bello, bello. Lu, non so se tu c'è qualche domanda.
No, avevi già fatto un po' tutto. L'unica cosa che c'avevo è riguarda in realtà quel discorso che forse ti avevo già scritto di Cloudflare, che ha integrato, come ne avevamo parlato in una puntata, ha integrato la possibilità per gli agenti di ricevere direttamente i file in Markdown di quello che c'è nella pagina. Non so se magari può essere utile in questo caso, se in qualche modo, perché anche il discorso che facevano sul fatto che il linguaggio preferito dalla gente è il Markdown, tu in qualche modo gli stavi passando invece cioè gli davi dei JSON, quindi anche quello potrebbe essere magari un qualcosa che magari piace meno alla gente.
Sì, c'è tutta anche quella parte lì da approfondire, sono molto d'accordo.
Cioè il tipo di dato, diciamo, che la gente preferisce.
Sì. Anche se mi chiedo, cioè il JSON in teoria è molto strutturato come dato, no? Quindi non è forse più informativo un JSON.
Però il Markdown è quello che preferisce. Cioè lì Cloudflare diceva che comunque dai test che erano stati fatti, il Markdown è quello che la gente comunque preferisce rispetto al JSON.
Figo. Ci proverò.
Che torna un po' con quello che dicevi dell'MCP, che sembra restituire il Markdown, no? Se non ho capito male da quello che dicevi prima. Cioè che chiama il RAG, gli restituisce le informazioni come vuole, e poi però lui forse lo traduce...
Gli dovrebbe restituire un JSON, in realtà.
Ah, ok. Ok, no idea, allora.
Sì.
Allora, vi direi due parole sul nuovo acquisto che ho fatto, che in realtà l'ho fatto un mesetto e mezzo fa, ma l'ho effettivamente provato da poco. Ho comprato questo XTA Ink X4, che praticamente è un mini ebook reader, molto minimale. Il motivo per cui l'ho comprato è perché io ho un Kobo e mi trovo benissimo, solo che è un po' grande. E il problema è che magari uno esce di casa, si trova fa mezz'ora di metro e tante volte dici ma se ci avessi avuto dietro il book reader adesso avrei letto un attimo e però non me lo porto mai dietro, uno perché è grande, due perché poi magari te lo metti in tasca, c'hai paura che prendi una botta, si rompe, comunque c'è poco senso. Allora ho trovato questo book reader piccolino che
si chiama
questa XTA Ink X4, che ha un costo relativamente basso, nel senso che non è bassissimo, ma rispetto a quanto costano adesso gli ebook reader ci può stare, perché costa circa 60 euro e è comodo perché è grande come mezzo iPhone, no, tre quarti di iPhone, diciamo, e è largo esattamente quanto un iPhone. E le prime impressioni so che è veramente poco intuitivo come utilizzarlo. Praticamente c'ha quattro tasti, ma ogni tasto è diviso in due, e fino a che non ho capito bene un attimo come usarlo, non riuscivo a entrare nei menu, non riuscivo a fare niente. È veramente, veramente strano. Poi una volta che capisci e ci prendi mano, è utilizzabile. È un po' scomodo riuscire a metterci... Oddio, una volta che capisci riesci a metterci i libri dentro e tutto quanto, però è veramente poco intuitivo. L'unico modo che ho per mettere dentro i libri è tirando fuori la micro SD e attaccandoci l'adattatore, non c'è altro modo. Stanno piano piano rilasciando aggiornamenti che lo rendono utilizzabile, però una volta che ci metti i libri dentro riesci e capisci come si usano i tasti, io mi ci trovo abbastanza bene. Lo schermo è molto piccolo, ma te regoli i font, e il font te lo puoi regolare solamente quando proprio nel libro, nel PDF che metti dentro, e poi metti il PDF, l'ebook o il loro formato e poi lo carichi. Non puoi regolare la luminosità perché non è retroilluminato, non puoi regolare il carattere perché non c'ha queste impostazioni, quindi è proprio base. Però ecco, per tutto il resto fa il suo, non è touchscreen, e meno male, perché questo qui è proprio una cosa da battaglia dal mio punto di vista. Te lo tieni in tasca e fa un po' quello che fa il telefono: quando esci di casa ti metti il telefono in tasca, questo in tasca, e sai che ce l'hai sempre dietro. È abbastanza indistruttibile, e lo dico perché è calamitato dietro. È carino perché tu lo puoi agganciare in qualsiasi punto metallico e stai lì e lo leggi, e vabbè, non l'ho mai usato in questo modo, ma si attacca anche dietro l'iPhone, e infatti, questo me ne sono accorto perché quando tiravo fuori l'iPhone dalla tasca mi volava anche il book reader e non si è rotto.
È stato che è effettivamente resistente.
È resistente, il crash test è stato fatto e funziona. Stanno rilasciando un sacco di aggiornamenti, quindi piano piano sta diventando sempre più utilizzabile. Io mi ci trovo bene, però non lo consiglierei a nessuno che non ci abbia proprio, che non ne faccia proprio l'utilizzo e ne faccio io. Quindi una cosa che ti porti dietro e che la usi perché l'altro è troppo fragile o si rompe. Non è un ebook reader che puoi utilizzare come ebook reader primario, perché comunque è scomodo e piccolo, però come secondario, come cosa del genere, secondo me è molto molto bello.
Io, ma tra l'altro, quando ne stavi parlando, la prima cosa che mi è venuta in mente era proprio: cavolo, ma sarebbe figo se attaccassi dietro all'iPhone. E infatti sul sito fanno proprio vedere come caso d'uso che lo attacchi dietro.
Sì, lo sai che l'avevo iniziato a usare così, però poi ho pensato, se sto in metro e devo stare col telefono in mano per leggere book reader, c'è il rischio che magari mi fregano telefono e book reader, preferisco che mi freghino solo le book reader, quindi adesso leggo solo...
Vabbè, ma dai, scusa, se no normalmente non tiri fuori il cellulare mentre sei in metro?
Sì, però in modo diverso, cioè mi accorgo che quando leggo lo tengo in posizione diversa rispetto a quando scrollo magari.
Ah certo, ci sta per i bottoni bassi, e quindi poi so quelli che usi per cambiare la pagina
e poi lo tengo tipo il braccio più disteso, quindi sto proprio ok, prendetelo.
Interessante, questa è una cosa che non avrei mai... Ma e la roba che mi verrebbe da DM automatica è: cavolo, ma se lo può attaccare dietro all'iPhone, perché non hanno fatto in modo tale che si può interfacciare direttamente con l'iPhone per aggiornare i libri e cose di questo tipo, invece di averci una scheda SD?
Ma c'è in teoria, però per come l'ho provato io, e magari con gli ultimi aggiornamenti funge, non lo so, però funzionava. Perché c'hai, praticamente ti crea una specie di mini serverino dove te ci connetti da una pagina web e puoi caricare i libri. Però quando ci ho provato, se interrompe a metà collegamento, non te lo passa, quindi ci ho provato due o tre volte, ho detto vabbè, ok, alla fine la micro SD si fa. E sì, quindi ho solo fatto in quel modo. Però sì, ci hanno pensato.
Quanto erano...
Mi dà tanto proprio l'idea di uno di quei progetti che diventa poi un qualcosa, diciamo, da community in cui, non lo so, escono fuori custom ROM o cose simili.
Mi hai fatto venire in mente, hai detto questa cosa e mi hai fatto venire in mente che effettivamente ci sono due sistemi operativi sviluppati dalla community, che ci puoi installare al posto di quello che viene da default. C'è chi ha fatto un tool per generare gli sfondi, un ragazzo ha fatto un altro tool per convertire PDF o ebook nel loro formato, in modo che poi cambia il font, puoi vedere le immagini nel formato che vogliono loro, perché se no di default non lo vedi. Quindi effettivamente c'è già una mega community che ha sviluppato un botto di roba, probabilmente con Claude però c'è.
Ma, e guarda, aggiungo anche questa cosa, sto guardando il sito e c'è la possibilità di inserirci dietro tipo il calendario, puoi far apparire i biglietti del treno, i biglietti dell'aereo col QR code relativo. Sì. Poi in realtà tutta questa roba qui, credo il calendario lo fai prima a guardartelo dall'app calendario del cellulare, e i biglietti dell'aereo fai prima a entrare nell'Apple Wallet. Però
sì, Ho visto un'altra cosa che ci puoi, beh, forse è sempre un tool esterno, ci puoi caricare degli articoli, tipo ti scarichi, ti converte l'articolo in un PDF e te lo carica qui, che è carino se l'articolo è lungo, lungo e te lo vuoi leggere, magari se sei in aereo o in metro, però per tutto il resto è come dici tu, apro il telefono e me lo leggo sul browser, c'è anche la modalità lettura, e non so, cioè, ecco. Mi sembra un caso d'uso un po' estremo, un po' limite.
Sì,
Però
sì.
ecco, sono abbastanza soddisfatto.
È
Tutto
figo,
sommato,
figo, è
dai, è carino.
un giochino,
Sì,
sì.
un giochino carino.
Sì, quando l'avevo visto sembrava simpatico come prodotto. Poi, boh, non lo so, non ho trovato un caso d'uso nel mio caso, diciamo, e quindi è lì è rimasto, insomma. Però sembra un prodotto interessante. E visto che oggi abbiamo parlato poco ancora di LLM, di agentic coding, mi sembra. No, vabbè, dai, meno del solito forse. Vi racconto un utilizzo un po' diverso e poi magari mi dite, sia voi che state qua, sia nella Winter Chat, che nella Winter Chat mi dite se magari avete utilizzato Gemini, Claude o quello che sia per un utilizzo di questo tipo. E allora, la situazione era questa, devo capire un po' come funziona una certa libreria. E però chiaramente c'è, sì, c'è la documentazione, però magari per sveltire un po' la pratica e capire meglio come effettivamente le cose funzionano, quello che ho fatto è stato andare un po' a vedere un po' gli esempi che c'hanno nella repo, quindi vari file Python, che magari da uno chiamano funzioni che stanno in un altro file, cercano, istanziano classi che stanno definite altrove. E qui praticamente mi sono trovato in una situazione in cui dovevo saltare da un file all'altro, cercare di capire mano a mano cosa succedesse. E lì ho pensato, vabbè, ma perché non provo a chiedere ero dentro Antigravity, quindi alla chat di Antigravity, di aiutarmi un po' a capire come funziona. Quindi, prima di tutto, ho iniziato facendo semplicemente una domanda molto generica del tipo: sto imparando, devo imparare, quindi mi serve un piano, diciamo, per imparare a usare questa libreria. E fammi capire innanzitutto come funziona la libreria, come ho organizzato il codice, quelle che sono le varie funzioni, quello che mi permette di fare e boh, altre cose che secondo te sono interessanti. La prima cosa che ha fatto è un file Markdown che mi ha dato un po' già l'idea di cosa fosse la libreria. Lì chiaramente non mi sono fidato al 100% subito di quello che era stato scritto, nel senso che nel momento in cui citava qualcosa c'erano sempre i link ai vari file e quindi aprivo il file e vedevo che effettivamente quello che aveva scritto era corretto. E poi, diciamo, a mano sempre sono andato avanti facendo domande sempre più specifiche, sempre su alcune parti del codice, alcune parti della libreria che mi potevano interessare maggiormente. Quindi sono andato, per esempio, a scoprire che c'era tutto una parte di questa libreria che era l'implementazione di una cosa che serviva, che volevo capire meglio come funzionava. E quindi ho fatto un po' di zoom su quella parte, quindi io ho chiesto, ma ok, c'è questo, ho visto che c'è questo, mi spieghi un po' come è organizzata questa cosa, dove sono i file che sono rilevanti per questa feature, come dovrei, secondo te, approcciarmi, nel senso, come faccio a capire come funziona? E lì è stato interessante perché è riuscito a tirare fuori e a capire che in realtà questa feature in questione era stata proposta in un paper, quindi mi ha detto prima leggi il paper, almeno ti dà un'idea di quello che è effettivamente stato implementato, poi considerando che comunque le cose nel tempo sono anche un po' cambiate, e effettivamente questo era vero, e vai a vedere il codice e capisci come è implementato. E così ho fatto in effetti, poi mi sono visto le varie parti di questa libreria, ho fatto domande via via sempre più specifiche del tipo, ma questa classe c'ha questo metodo di questo tipo, com'è possibile che dall'altro lato, tramite un file di configurazione, per esempio, succedano alcune cose? E lì è stato sempre molto preciso, devo dire, non ci sono mai stati errori. E la cosa che secondo me è interessante è che comunque, se c'è sempre in questo caso un umano, non è come lo scrivere codice che dici vabbè, se lo verifico bene, ma se non lo verifico non so cosa ha fatto. In questo caso, se tu leggi quello che ti dice e lo vai poi effettivamente a verificare perché stai nella modalità in cui stai cercando di imparare, Secondo me qua c'ha molto senso utilizzarlo e c'ha una vera utilità. E ecco, questo era un po' il racconto. Non so se voi avete utilizzato mai dell'LLM per, diciamo, per esplorare una repo, per imparare come funziona una repo, per imparare qualcosa in generale, sempre legato al codice in questo caso.
A me è capitato, però non mi era mai capitato quello che è successo a te, cioè non mi aveva mai dato una risposta così organizzata e scritta bene, quindi probabilmente avevo fatto domande sbagliate perché magari andavo, mi era capitato magari di chiederle come funzionava una funzione, no? Specifica o un pezzettino di codice. Tu invece, quindi da quello che ho capito, gli hai proprio chiesto tipo un overview della libreria e lui ti ha generato il markdown.
Sì, quella è stata la prima parte e poi via via sono andato zoomando su alcune parti
Certo.
che magari servivano, mi sembravano più interessanti o comunque mi servivano maggiormente. E anche lì, per esempio, poi dopo ho detto alla fine, diciamo, l'ultima cosa che ho fatto è stato ok, va bene, abbiamo visto come ha fatto lui questa cosa. Se la dovessi reimplementare io da zero, cosa dovrei fare? Io ho detto sempre per imparare, quindi non scrivere codice, dimmi esattamente cosa dovrei fare, quali file magari dovrei un attimo riguardare meglio. E anche lì mi ha fatto tutto un elenco di file che poi effettivamente sono andati a guardare, erano quelli che già avevo visto in precedenza in realtà. E anche questa parte secondo me è utile perché nel momento in cui io adesso dovrò riguardare un po' meglio come funziona questa parte di codice, questa feature in particolare, e potrò andare a riguardarmi i vari pezzettini e cercherò, almeno l'idea che ho è stata questa, e Claude ha detto che secondo lui era una buona idea, non so quanto valga l'opinione di Claude da questo punto di vista, però cercherò di tirar fuori i vari pezzettini direttamente che stanno dentro questa repo, perché sono tutti esempi, e l'obiettivo è dire ok, adesso proviamo a tirarli fuori e utilizzare la libreria direttamente, diciamo, installata e non col codice preso da dentro la repo. E quindi quello che farò è cercare di capire se effettivamente posso tirar fuori questi pezzettini e utilizzare la libreria in questo modo. E vediamo un po' se funziona. Comunque mi ha dato un po' di dritte su come provare e vorrei comunque anche in questa fase sempre di studio, usarlo come assistente, nel senso che magari ho dei dubbi su come fa a funzionare una certa parte del codice e provo a chiedere e a capire se quello che ho capito magari è corretto oppure no. Poi diciamo che secondo me in questa fase, in questa fase cioè se vengono utilizzati in questa fase di studio, secondo me c'è importanza che la persona abbia già un minimo l'idea di che cosa, cioè almeno si faccia un'idea. E poi chiedi se effettivamente quello che tu hai pensato è corretto o meno. Io tendo a non dirgli effettivamente quello che ho pensato, perché altrimenti
Sì,
c'è il
penso
rischio che ti
di
dicano: sì, c'hai ragione, sei bravissimo. E quindi magari dico semplicemente: c'è questa cosa, ho questo dubbio, cosa ne pensi? E vedo se le due idee combaciano oppure no. Quindi se poi effettivamente abbiamo avuto la stessa intuizione, ok. È un rafforzo la mia in qualche modo, altrimenti è chiaro che magari uno dei due ha sbagliato, o io o lui.
Sì. Senti, io non l'ho mai usata per imparare cosa c'era dentro la libreria, però l'ho usato in realtà la modalità. Ok, diciamo tipicamente il fine settimana faccio il tratta Pisa-Piombino e mi era venuto a noia di ascoltare i podcast e quindi semplicemente ho messo la modalità voice di Perplexity, mi pare. Per imparare robe. E effettivamente era utile. Il problema è che a un certo punto, quelli diciamo sono due casi di uso completamente diversi, è che ogni tanto non facevo la ricerca online della roba e quindi mi tirava fuori cose, diciamo, dubbie sulla loro validità. In altri casi invece me le tirava giuste, o meglio, anzi, scusate, rifraso, quando lo usavo con GPT, la modalità voce per parlarci così e imparare roba nuova. Si capiva che non stava cercando e mi diceva cose cavolate, mentre su Perplexity mi pare che era il caso in cui sempre andava a cercare roba prima di rispondermi, ma infatti era più lenta e non aiutava molto il dialogo per cioè un po' troppo tempo d'attesa, ecco. Magari però ora la roba è migliorata, sono passati diversi mesi. Detto questo, per dire che usare gli LLM per imparare, secondo me, è un ottimo punto.
Sì, sì. Sono sempre un po' col dubbio, nel senso che c'è sempre il rischio che comunque non, se non sei sicuro al 100% di quello che dicono, non puoi nemmeno verificarlo. Nella fase di studio tu non sai se effettivamente quello che ti viene detto è corretto o meno, quindi diciamo che lì, secondo me, c'è sempre, più che per imparare in questo caso, forse io direi, diciamo il termine giusto è più validatore, o comunque che o io o lui è siamo i validatori, nel senso che o ho io un'intuizione e verifico che effettivamente magari sia la stessa, quello che è corretto poi tramite l'uso dell'LLM, oppure l'LLM mi dà delle idee o comunque mi spiega qualcosa e io poi verifico, vabbè, nel caso del codice, tramite il codice o tramite qualche altra fonte, se effettivamente quello che ha detto è corretto o meno. Poi a quel punto non so se come tempo risparmiato ce n'è molto, però in qualche modo può comunque essere utile, secondo me. Come idea di imparare tramite anche l'LLM non è sicuramente sbagliato. Con dei limiti, ecco, con dei limiti.
Per ora.
E se non c'è altro, siamo quasi sul finale, però Eugenio aveva una notizia, secondo me, particolare, riguardo a un ritorno, e probabilmente darà anche il titolo alla puntata, non lo so. Boh.
Sì, sono quelle cose assurde che quando le leggi dici, ti chiedi ma com'è possibile, perché ho letto un articolo oggi che diceva che il mercato dei CD, che fino adesso è andato crollando anno per anno, perdendo sempre percentuali di mercato, adesso sembra si sia stabilizzato, il che non vuol dire che c'è un grande ritorno dei CD, ma che c'è comunque una stabilizzazione, perché da quello che ho letto sull'articolo, Millennial e Gen Z stanno ricominciando a comprare i CD, che per me è una cosa molto curiosa, ma oltretutto perché noi i CD li abbiamo visti, usati e comprati, e non è che fosse proprio una grande esperienza d'uso, oltre vabbè, l'ascolto, che dice vabbè, il vinile è meglio, ma sti cavoli, no? Mettiamo che non abbiamo un orecchio per capirlo, non è meglio di Spotify, poi c'erano quelle copertine, vabbè, comunque ecco, non so perché, ma il CD sta tornando.
Sì, poi è anche curioso capire come li ascoltino, se li ascoltano.
Capito? Perché non sono belli come i vinili che dici, oh, magari lo compri, poi non l'ascolti, ma va bene comunque, perché esatto. È bello e te lo stai comprando. Ma ci dici perché? Non è nemmeno bello. Esatto. Cioè, quelle copertine che sono ristrettissime.
Il vinile lo compri perché comunque è un, non ti dico un pezzo d'arredamento, ma quasi, nel senso, in alcuni casi, se c'hai la collezione di vinili è bella averla, insomma, non è,
sì.
è una cosa che io i vinili me li comprerei, insomma, un CD onestamente no, non è un qualcosa che, cioè non gli do un valore, ecco, non gli do un valore, no. Come magari posso darlo a un vinile.
Sono d'accordissimo, e a quel punto capisco di più le cassette, cosa che non capisco uguale, sì. Ma vedo che iniziano a tornare anche adesso come merchandising, però le capisco di più.
Sì, ma voi avete mai ascoltato un vinile?
Sì.
Sì.
Ma vinile, cioè nel senso che non, analogico?
Sì, sì.
Ah, cioè, ok. Vinile,
sì.
No, perché in alcuni casi credo ci sia anche la versione che tipo non... non lo so, no, mi sto impelagando in una roba che non conosco. Però mi sembra ci fosse anche una versione del vinile per cui il lettore non è esattamente analogico, ma è digitale...
Ah, forse riproduce... non lo so, non ho idea.
Non lo so, ok. Però voi l'avete sentito?
Sì.
Sì.
Com'è la... Perché non credo di aver mai sentito un vinile davvero girare con la roba, con la puntina e devi posizionare e far partire.
Ma come ha detto Eugenio, non c'ho l'orecchio probabilmente.
Ma guarda, cioè, la maggior parte delle persone dicono di sì. Io oltre all'orecchio non c'ho nemmeno un impianto che mi permette di dire che il suono da cui esce è meglio di quello che sento da Spotify, questa qualità alta. Però rimane comunque un'esperienza particolare, di una roba che non abbiamo vissuto, che ti dà quella sensazione di figo. Però vedo certo. Più quella che la qualità d'ascolto, perché non c'ho quell'impianto da...
Sì. Cioè è proprio bello come oggetto.
Va bene, dai, se non c'è altro, siamo arrivati quasi a un'ora di puntata,
quindi forse possiamo salutarci e darci appuntamento la prossima settimana. Nel frattempo, se volete rimanere in contatto con noi, c'è la Pointer Chat che trovate, ne trovate il link nelle note della puntata, quindi non avete scuse per unirvi a noi nella Pointer Chat. Fateci sapere, insomma, abbiamo dato vari spunti di riflessione, anche l'ultimo sui CD, sui vinili, fateci sapere se volete anche questo. E niente, ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata.
Ciao!
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 Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!